La presentazione di stasera mi è particolarmente cara perché la mia casa editrice Interlinea in questo libro trova due filoni in cui crede molto. Il primo filone, se filone si può dire, è quello legato alla figura di Clemente Rebora, un poeta a cui le edizioni Interlinea sono molto legate, di cui hanno pubblicato diversi testi, nell'idea che un poeta così, che è un poeta forte, un poeta anche difficile, anche arduo, meriti di continuare a trovare una sua tradizione e lettori sempre nuovi, lettori che si facciano, che abbiano voglia di entrare in quel club reboriano di cui parlava Giovanni Raboni, perché Rebora è un autore che quando ci si innamora, quando irretisce, non lo si lascia più. Noi cerchiamo di aiutare a scoprire, riscoprire e conoscere meglio questo autore, ripeto, arduo, anche attraverso un'impresa, in qualche maniera, di commenti, come finora non sono mai stati tentati. Di recente è uscito un commento, un libro di quasi 1000 pagine, ai frammenti lirici, la prima opera di Rebora, pubblicata da Prezzolini per l'edizione della Voce nel 1913. In precedenza era uscito un commento al Curriculum Vitae, l'opera in cui il Rebora ormai anziano, ormai fattosi rosminiano, ripercorre la sua vita, e quindi una biografia in forma di poema. E ora pubblichiamo, con un titolo redazionale, ma sono parole sue, tra melma e sangue, le lettere e le poesie di guerra. Perché a Novara, il direttore della Riviera Ligure, Rebora aveva scritto che aveva intenzione di comporre un libro proprio dedicato alla Grande Guerra. Scrive di aver abbozzato un volume di poesie, trattino prosa, dove la guerra sarà un motivo di perennità lirica. Per chi le ha lette, le legge, spesso sono nelle antologie scolastiche, sono ovviamente racchiuse anche nell'edizione completa edita da Garzanti, sono poesie che spesso è difficile interpretare. Proprio non c'è una difficoltà, e Valerio Rossi, che è il curatore di questa edizione, il commentatore di questi testi, è riuscito nell'impresa, pur lasciando talvolta aperte diverse possibili interpretazioni. Questo libro esce in occasione del 90° della fine della Grande Guerra, e il secondo filone, è cui facevo cenno prima, è quello legato alla guerra e comunque alla crisi dell'uomo. Interlinea spesso pubblica testimonianze in letteratura che riguardano la crisi, cioè quegli eventi con cui la storia imprime alle singole persone, ma anche alla collettività, dei momenti, degli strappi che fanno riflettere e che quindi meritano di essere ricordati. La guerra è uno di questi, e infatti della guerra in questo periodo Interlinea ha pubblicato un diario eccezionale di Giuseppe Cuzzoni, un soldato che aveva un diario che è rimasto inedito fino a quest'anno, ed è rimasto inedito per una ragione molto semplice, perché le parole di questo diario non sono parole retoriche, sono parole che spesso si interrompono, che spesso preferiscono il silenzio, un po' come avviene ai poeti quando devono parlare della guerra. E l'altro libro legato a questo è di una americana, Mary Borden, ed è intitolato La zona proibita. È una serie di racconti sull'esperienza di questa autrice, che poi ha vissuto per molto tempo anche in Inghilterra, in Francia, nella zona proibita, che era la zona subito dietro la prima linea, in cui potevano stare soltanto i soldati e il servizio medico, non le donne. Ma lei riesce a entrare in questa zona proibita e a fare un servizio molto importante a favore dei feriti, quei feriti, quelle vedette morte di cui parla Rebora in alcune poesie molto, molto forti di questo libro intitolato Tra melma e sangue. Stasera a presentarlo c'è Valerio Rossi, che ho già presentato prima, è reboriano di lungo corso, è anche autore di una bibliografia reboriana edita da Oschi e di vari studi, tra l'altro di recente uno su un'Odissea postillata da Clemente Rebora. Arriverà a momenti, ormai è mezz'ora che in taxi, Andrea Cortellessa, autore di un'importante antologia dedicata ai poeti in trincea, ai poeti della Prima Guerra Mondiale, in cui Rebora è sicuramente uno di quelli che spicca per la sua agonizzante ricerca di una fraternità all'interno dell'orrore di questa guerra. E poi Patrizia Valduga, non c'è come lei chi legge Rebora, ci leggerà, lo ascolteremo, ci leggerà alcuni suoi testi. Cortellessa parlerà dopo, lascio la parola a Valerio Rossi, gli tengo compagnia.
Inizio con una citazione da una lettera. Dì a Piera che la ringrazio, che la bacio con il suo Ugo e Maria coi bambini, cari piccolini, ai quali narrerò ciò che al mondo avevo intuito e ora pagato sulla croce. Quanta letizia vorrò dare ai giovani. Grazie, grazie a tutti. È una lettera alla madre del 28-29 novembre 1915, quando Rebora si trovava in trincea, si trovava nel pieno della zona di guerra. Ed è una lettera che mi ha subito colpito, come dire, forse per la sensibilità di insegnante, ma qui, nel massimo dello sgomento, in una lettera in cui descrive l'abbruttimento dell'uomo, l'imbestiamento e lo sforzo, dice lui, di tenere su queste larve d'uomini che sono i suoi compagni di trincea, Rebora appare come teso alle soglie di qualcosa di inesplicabile, alle soglie di un segreto che lui dice già intuito e ora pagato sulla croce. Un segreto che sicuramente non può essere vano, come è vana la routine macabra, sono sempre sue parole, che sta vivendo. Ed è un segreto che porta con sé, in fondo, una parola strana nel momento della tragedia, letizia. Una letizia che può essere comunicata ai giovani, alle nuove generazioni. E qui vive forse l'ambiguità dell'atteggiamento del poeta in questo libro di guerra, in questi mesi di guerra, e in quello che è per lui l'immediato dopoguerra, quando nel 16-17 lui è ormai a casa, lontano dalla trincea, e sta meditando sulla raccolta di questi testi e sulla scrittura di questi testi. Da una parte, infatti, nel suo atteggiamento c'è un'impossibilità come di dire quanto si è provato, di dire quella sofferenza. Lui stesso in un'altra lettera scrive: non so più scrivere né esprimere, saprò, non che voglia, quando canterò, perché non intendo morire. Un'impossibilità quindi di dire per un cuore che lui dice è diventato impassibile, quasi una medusa, un cuore che non sa più provare nulla di fronte a questo immenso dolore. Dall'altra parte però c'è un'altra volontà, una volontà di vicinanza all'uomo che soffre nella trincea, ed è una volontà che diventa anche in fondo ansia di salvezza, ansia di redimere quello che sembra ormai del tutto perso. E questa ansia di redenzione non può che passare attraverso la parola. E lui stesso scrive, in un'altra lettera, sento che se il destino mi lascerà vivo, qualcosa come un'intima rivelazione e rivendicazione di loro, cioè dei soldati in trincea, io dovrò dire. Ed è una salvezza che vede il suo simbolo nell'uomo che viene chiamato alla vita dalla morte, cioè in Lazzaro, Lazzaro del quale poi si occuperà anche per una traduzione che farà successivamente negli anni 20. Si respira quindi già qui, e un po' in tanti testi di questo libro, il clima in fondo di un'attesa che caratterizza un po' tutta la poesia di Rebora, sia del prima, sia soprattutto del dopo, sia soprattutto degli anni 20. Qui secondo me si rileva un aspetto importante di questo libro di guerra che lui voleva appunto organizzare, mettere insieme. Non sono testi che devono essere semplicemente letti a sé, come testi di un momento irrelato rispetto agli altri, un momento a sé stante che non c'entra nulla con gli altri, ma sono testi che vanno per forza letti dentro l'intero percorso reboriano, un percorso che è spinto continuamente da un'ansia di verità, da un'esigenza di verità e in fondo da quella mania dell'eterno che gli sarà diagnosticata proprio in questi mesi di guerra e per il quale appunto rimarrà in fondo a casa, rimarrà lontano poi dalla trincea. Un testo che credo in fondo emblematico dell'angoscia vissuta in questi mesi e nello stesso tempo del palpito di questa attesa che a poco si schiude nel cuore è una prosa lirica che è inserita dentro questo libro e che già nel titolo ha in sé un elemento ossimorico, coro a bocca chiusa, quindi qualcosa che deve essere detto ma che in un certo senso non può essere detto, è appunto a bocca chiusa. Ne leggo un pezzettino. Afonia infusa d'occhio nemico che punta a due passi. La cosa cade, recisa dal tempo. Così tutto accade. Ma inseparabile male è dal vischio del corpo la sofferenza precisa. Non arde, calcina le gambe, non fonde, ma colla alle braccia e demenza alla faccia rimane. Infusa d'occhio nemico che punta a due passi. Siamo lì dove, come diceva lo stesso Rebola, la guerra è più torba. C'è in fondo un'impossibilità di dire, quell'afonia, che è appunto la prima parola del testo, che si vede chiaramente nella minaccia di due occhi nemici che ti puntano, che sono lì di fronte. Appunto il tema della trincea, il tema della trincea che qui torna prepotentemente. E dentro questa angoscia la cosa cade. Ma cos'è la cosa? La cosa è l'uomo, è l'essere. È l'uomo che cade reciso dal tempo, quindi cade, è dominato dalla morte, non soltanto per la situazione che sta vivendo qui in questo momento, ma perché costituzionalmente l'uomo sembra essere tale. È il tempo che trascina via la sua vita, è il tempo che lo vede appunto in tutta la sua fragilità. In questa prima parte del testo l'orizzonte sembra essere totalmente chiuso, la morte sembra in fondo trascinare tutto con sé. Una prima parte quindi d'angoscia, che è seguita subito da una seconda parte, dove è come se i momenti di questa angoscia venissero in un certo senso rivelati. È un insieme di istantanee, la seconda parte, che fra feriti, morti, sepolture, ci portano proprio al centro del conflitto, in un mondo in fondo capovolto, ma che è un mondo diventato normale. Leggo, dall'urlo al silenzio, non senso metodico, vagliata follia, schedata di rantoli, in solitudine sola gemitabonda agonia. Tragedia lontana, da lungi vicenda, giornata, nulla di nuovo, situazione invariata. È una tragedia, certo, ma per chi è lontano? Per chi è lontano no. Chi è lontano vive con indifferenza tutto questo. E questo è un altro tema che ritorna molto spesso nelle poesie. La lontananza, tra virgolette, dei lontani, il non esserci dei lontani, il non essere lì con chi sta soffrendo e con chi sta sacrificando in fondo la sua vita per tutti. La terza parte segna una svolta come improvvisa. D'improvviso riaffiora il ricordo del passato, eppure due labbra, una bocca baciata lasciava e il fiore colto era un fiore. E questo ricordo del passato che si genera improvviso genera nello stesso tempo una consapevolezza. La consapevolezza che il presente non ha compiuto quella promessa che nel passato era stata fatta, quel bacio che nel passato era stato dato. Ma la strada in questa terza strofa non è chiusa. La morte non avrà il suo totale dominio per Rebola. E infatti, al termine della prosa, si affacciano due figure, la figura di una casa e la figura di una donna. Figura della donna che per Rebola, soprattutto negli anni 20, sarà importantissima, perché la donna è quella che porta alla vita, è quella quindi che apre a una consapevolezza diversa del vivere. Leggo anche quest'ultima parte. In un paesaggio di croci, questa croce è come se si trasfigurasse. E infatti scrive, se fosse un crocicchio la croce, e un uomo desse la strada, verso una casa la strada, una soglia di casa, busserai, così pronta corre la morte, ma sono docili i morti, sanno la cosa, non correranno più. Busserai, torva la vita cacciò, sono implacabili i vivi, non sanno la cosa, cacceranno ancora, scacceranno sempre. Ma busseremo noi, se avanzerà, anche solo una mano busseremo, atroci bussare, accorati bussare, e forse qualcuno aprirà, chi aveva schiusa l'attesa, forse una donna, se spalancato avesse il suo cuore. Bussare, aprire, attendere, in fondo dentro questa tragedia della guerra è come se Rebola avesse una parola diversa, una parola di speranza. No, l'uomo non è fatto per questo. E questo mi sembra un po' che sia il tema, diciamo così, conduttore, soprattutto dell'ultima parte di questo libro di guerra che Rebola non è riuscito a mettere insieme.
Grazie a Valerio Rossi per questo brevissimo assaggio di un commento, di una prosa che avete anche ascoltato mentre leggeva, senza commento proprio è davvero arduo, si fa, mette davvero difficoltà, non soltanto per il tema ma proprio per il tipo di composizione. Lascio la parola ad Andrea Cortellessa, e nel salutarlo e ringraziarlo saluto e ringrazio anche per la sua presenza Luciano Erba, ed è per noi un vero piacere, un onore.
Intanto mi scuso per il ritardo, volevo cominciare facendo i miei più vivi complimenti a Roberto Cicala e Valerio Rossi per questa iniziativa che fa parte di un'iniziativa ormai in corso di riproporre Clemente Rebola in edizioni annotate, che come appunto diceva adesso Roberto Cicala è qualcosa di molto complesso, di molto arduo, ma di molto necessario con un poeta come Rebola. Tra l'altro è interessante il motivo, no? Per cui queste poesie vanno commentate. A volte si deve commentare un testo per l'oscurità del suo lessico, della sua sintassi, per i riferimenti allusivi. Naturalmente questo c'è in Rebola, però non è tanto questo, credo, la difficoltà, no? Credo che la difficoltà sia soprattutto di intendere le intenzioni dell'autore, perché questo è un libro, credo che sia stato, immagino, già detto, appunto mi spiace non avervi ascoltato prima, è un libro che Rebola non ha mai voluto pubblicare, ed è un libro che in qualche misura presenta al proprio interno almeno due spinte contrapposte. Per cui ci sono dei componimenti, come per esempio Fantasia di Carnevale, che poi Patrizia Valduga ci leggerà, che sono enigmatici da molti punti di vista, cioè ci presentano a tratti, come appunto Rossi ha ben descritto nel commento, dei recuperi della propaganda bellicista, che in quei mesi, nei mesi della fine del 14, all'inizio del 15, percuoteva gli intellettuali e tutti coloro che leggevano i giornali, comunque anche nel nostro paese, benché appunto il nostro paese ancora si fosse tenuto fuori dalla guerra fino, come è noto, al maggio del 1915, questi recuperi, queste citazioni quasi, queste allusioni alla retorica bellicista, però possono essere lette in modi ambivalenti, e probabilmente una poesia come Fantasia di Carnevale al proprio interno è come se avesse Anna Bim le ambiguità, la sofferenza, la macerazione di questo repertorio più in generale. Naturalmente poi col tempo, soprattutto dopo l'importante cesura della fine del 1915, quando Rebola viene colpito da shell shock, cioè da un trauma all'apparato uditivo, all'apparato, all'equilibrio interno, dovuto all'esplosione di un colpo di obice nelle vicinanze della sua postazione. Dopo questo trauma, dopo l'ospedalizzazione e dopo anche la fuoriuscita di Rebola dalla zona di guerra, per cui le poesie che scrive dopo sono poesie a distanza rispetto al luogo degli avvenimenti, dopo questa cesura, dopo questa soluzione di continuità, chiaramente la rivisitazione e la ridiscussione da parte di Rebola delle logiche ideologiche e emotive legate alla guerra prende un tono più deciso, prende una posizione più univoca, anche se resta sempre, a mio modo di vedere, ma ho visto che Rossi è meno d'accordo con questa interpretazione, resta sempre, come dire, un senso di colpa, una senso di macerazione proprio per avere in parte come stato, sia pure Rebola non sia mai stato un intellettuale interventista stricto sensu come altri della sua generazione, però per avere in parte come stato all'altezza del 14 la scelta nazionalista, la scelta dell'intervento. C'è una lettera, sono due lettere a Sibilla Reramo, una è compresa appunto nell'importantissima appendice epistolare che proprio fa da complemento al libro poetico in senso stretto. Appunto queste due lettere sono delle lettere in cui naturalmente bisogna fare la tara, come dire, al trasporto nei confronti della interlocutrice, che era invece apertamente interventista e bellicista, però certo Rebola fa sue le parole d'ordine. Fa sue le parole d'ordine della guerra come renovazio, della guerra come igiene del mondo quasi, senz'altro della, Rebola, della guerra come soluzione a un gorgo, a un inceppamento culturale, quasi a un'interruzione del progresso storico, così come appunto intellettuali nazionalisti e bellicisti avevano interpretato il momento dell'agosto del 14 per quanto riguarda l'Italia del maggio radioso. Naturalmente questo senso di colpa poi viene a essere calettato, si verrebbe da dire, viene a essere sedimentato col tempo in forme molto diverse. Per esempio proprio Sibilla Reramo forse, ma Rossi giustamente ha qualche perplessità al riguardo, viene tirata in ballo nel curriculum vitae, quindi al termine della traiettoria umana e letteraria di Rebola, no? Quando in un passo del curriculum vitae si parla di una Sibilla, una Sibilla con la S maiuscola che chiama le truppe al massacro, no? Ed è un'immagine belluina, no? Di questa eterna ambivalenza del tema della donna, no? Che proprio Roberto Cicala ha studiato tante volte, che è un po' uno dei grandi temi della poesia reboliana. Quindi Sibilla Reramo in qualche misura come simbolo di un eterno femminino ambivalente, faccia di medusa, volto impietrante, ma al contempo possibile salvatrice. E infatti poi ci sono figure materne invece che ricorrono nel repertorio, soprattutto delle prose, ecco, magari su questo si può, se c'è tempo, aggiungere un passaggio più strettamente letterario. La figura appunto della madre torna come figura appunto dell'abbraccio e della riconciliazione e prelude quasi nelle ultime prose del repertorio appunto delle poesie di guerra, prelude quasi alla svolta che poi verrà apertamente abbracciata da Rebola con i canti anonimi, con una sintassi molto diversa che si priva volontariamente dell'espressionismo dei frammenti lirici e poi appunto di questa stagione violenta della grande guerra. Io sono particolarmente dispiaciuto di essere arrivato in ritardo, perché quello che volevo fare era commentare una prosa straordinaria che devo dire non avevo mai notato, non avevo mai fatto attenzione a questa prosa, che è In orario perfetto, che è alle pagine 72 e seguenti di questo bellissimo libro. In orario perfetto esce sulla Riviera Ligure, Mario Novaro è un interlocutore importante per Rebola, probabilmente è già stato detto anche questo, a Novaro si rivolge Rebola nell'intenzione, nel progetto, nel sogno di fare di questi testi anche un libro, cosa che poi appunto, come è stato già sottolineato, Rebola scelse di non fare. In Rebola non abbiamo la risposta di Novaro, credo, a questa lettera di Rebola. Evidentemente Novaro gli dice, ma queste cose, insomma, la Riviera Ligure non era una rivista proprio d'avanguardia o particolarmente spregiudicata sul piano politico, queste cose forse non è il momento di pubblicarle, queste cose sono troppo violente, sono troppo offensive nei confronti dello sforzo della nazione. Insomma, Rebola finge in qualche misura, o comunque si adatta a questo punto di vista di Novaro, e quindi il libro in quel frangente, siamo nel 1917, non si fa. Però è altrettanto significativo appunto che non si farà neanche dopo. Il componimento appunto è una prosa, ed è una prosa tra l'altro che ha una struttura abbastanza unica, credo, in questo repertorio, perché è una prosa quasi interamente dialogica. Mi ha ricordato molto un brano di Gadda che sta nel Castello di Udine, Polemiche e pace nel direttissimo, in cui appunto Gadda sta in un vagone ferroviario, si racconta insomma, di essersi trovato in un vagone ferroviario e di ascoltare le chiacchiere dei suoi compagni di scompartimento, dei suoi compagni di viaggio, delle chiacchiere che sono prive di costrutto, sono prive di senso, sono mera retorica, sono appunto il mondo del sì degli esistenzialisti. Gadda non lo conosceva, ma è proprio una perfetta descrizione di questa topica filosofica, no? Le chiacchiere in fondo che ci fanno stare vivi e che non dicono nulla. In mezzo a queste chiacchiere, tra una frase più o meno fatua e frivola e l'altra, a un certo punto si fa strada la memoria della Prima Guerra Mondiale. Siamo a distanza dagli avvenimenti, nel 1931 viene pubblicata questa prosa di Gadda e quindi è una memoria lontana, si ricorda appunto di un reduce di guerra che è stato vittima di un incidente. Quando il sottotenente Gadda, capitano in congedo, a quel punto Gadda ascolta questa vicenda, è come se si mettesse sull'attenti stilisticamente. La prosa da appunto mera registrazione di chiacchiere, un po' come troveremo poi successivamente nella Dalgisa, diventa invece, appunto, come è nel resto del Castello di Udine, solenne, ieratica, commemorazione delle vittime dei caduti di guerra. Qui non avviene questa svolta, perché invece siamo appunto, la prosa viene pubblicata nel maggio del 1917 proprio sulla Riviera Ligure di Mario Novaro. Ed è significativo che appunto Rebora in questa prosa metta da parte l'espressionismo violentissimo, terribile di poesie che poi ascolteremo dalla voce di Patrizia come Viatico, Voce di Vedetta Morta, o di prose altrettanto violente come Perdono, che appunto sono tra i capolavori di Rebora e in generale di tutto il repertorio della poesia della Grande Guerra. Metta da parte questo espressionismo dal punto di vista stilistico, dal punto di vista lessicale e sintattico, ma in realtà è come se quella violenza, quella atrocità dell'esperienza di guerra calasse all'interno della prospettiva con la quale Rebora guarda appunto a queste parole in libertà del pubblico della guerra, verrebbe da dire, gli spettatori della guerra, coloro che sono lontani dal fronte e che guardano alle vicende belliche con un filtro deformante che è quello dei mass media, esattamente come oggi, esattamente come nel nostro tempo. I mass media all'epoca erano fondamentalmente i grandi quotidiani. Siamo nel maggio del 1917, nell'ottobre del 1917, la tragedia di Caporetto, se noi la guardiamo seguendo le prime pagine del Corriere della Sera, guardiamo la incredibile mistificazione, la violentissima mistificazione che l'apparato di potere militare e ideologico che dominava l'Italia in quel momento operò nei confronti di questa tragedia nazionale, con delle conseguenze spaventose anche sul piano proprio dei destini individuali dei prigionieri di Caporetto, ma questa appunto è un'altra storia. Questo ascolto della parola dell'esperienza della guerra filtrata da qualcosa di alloggio, da qualcosa di retorico, da qualcosa di remoto, accomuna l'esperienza di Rebora in questa prosa a quella, appunto, abbiamo detto, di Gadda, ma a quella di uno dei più grandi demistificatori della Grande Guerra, che è Karl Kraus, no? Gli ultimi giorni dell'umanità. È questo dramma che si nutre proprio di questa chiacchiera infinita sull'interventismo, anche in quel caso l'interventismo in Austria nel 1914, e poi sulla mistificazione retorica, appunto sull'eroismo da cartolina che veniva ammannito alle famiglie dei combattenti, veniva ammannito al pubblico, agli spettatori della guerra attraverso i grandi giornali di massa, i grandi giornali del tempo. Tra l'altro, in una lettera alla madre, credo, Rebora proprio si lamenta di questa mistificazione, dice: voi siete vittime di questi giornali che continuano a ripetere la solfa degli eroici fanti, degli eroici soldati, mentre qui appunto il festino di Moloch, lo scannatoio di Barba Blé, insomma tutte quelle immagini violentissime che nelle lettere che sono scritte a caldo, no? A differenza delle poesie, Rebora impiega. E qui appunto bisognerebbe leggerla tutta, non c'è tempo, ma possiamo leggere qualche passaggio. Gesù Maria, figlio mio, Gesù Maria, la grande vittoria, sigaraio, sigari, giornali, acqua all'arancio, al limone, la stazione densa pulsa e spettegola strilli al treno che in tregua calda sfoga il ventre pasciuto ronfando, senz'ale il tempo, contratto del giorno, garanti rotaie, pattuite fermate, rimessa a scadenza. Simile intorno, gente diversa si rimescola, epidermide attiva, ustoria lusinga, paraocchi a ciascuno il proprio fatto, se dà paura l'orizzonte è eluso. Gesù Maria, figlio mio, Gesù Maria, grazie a Dio si campa e si mangia, così per quell'affare voi poi, sigari, vittoria, al limone, bollettino. Ecco, bollettino, cioè già la parola chiave, no, del novembre del 1918, il bollettino, naturalmente il bollettino di guerra, il bollettino che informa, appunto, che spesso mistifica ciò che sta realmente avvenendo in zona di guerra, e che è l'unica fonte di informazione anche per gli stessi giornali, che il più delle volte non potevano neanche mandare veri e propri corrispondenti dal fronte in quelle condizioni, no? Poi nel novembre del 18 ci sarà il famosissimo, il bollettino per eccellenza, il bollettino per antonomasia, quello di Armando Diaz, che sta scritto su quasi tutte le nostre, sta inciso su quasi tutte le nostre stazioni ferroviarie, per l'appunto, guarda caso, che è appunto, come dire, la pietra tombale, no? La verità ufficiale, retorica, che viene sovrapposta all'inferno della guerra. Sembra appunto di leggere la sferzante ironia di Karl Kraus. Tra i poeti della Grande Guerra, l'unico esempio che mi viene in mente simile, che si possa accostare a questa lucidità, questa terribile, violenta lucidità di Rebora, è quello di Gozzano, no? Che anche lui non raccoglie in volume quelle poesie in cui parla proprio dei giornali, delle menzogne dei giornali. Gozzano naturalmente non partecipò in prima persona alla guerra per motivi di salute, ma riuscì, no, con lucidità a vedere tra le righe, a vedere attraverso i caratteri di piombo dei giornali, dei quotidiani, e quindi a capire che cosa stava realmente avvenendo, e discute appunto ciò che si stava producendo. Dicevo, Fantasia di Carnevale, questa credo che sia è una delle prime poesie che Rebora pubblica in questo periodo, in questo intervallo tra i frammenti lirici e i canti anonimi, ed è quindi una delle prime poesie che viene raccolta in questa edizione. Io, se Patrizia è dell'opinione, la ascolterei. La voce, febbraio 1915.
Me lo dice a me. Noi siamo della regola buona, che il ribaldo cavallo sbalzò in groppa alla Carlona, longanimi e contenti, caracollando i tempi, ci s'avvezzava a vivere. Quando improvviso sanguigno schiumando springa, scrolla quel pazzo, e noi sforna in un mazzo. Ora ci prude senz'unghia la scabbia notturna e l'inverno, esangui, sbattezzati al caldo per coscienza, salviamo la virtù. Ma tutto come prima, scegliendo con pazienza, ritroverà la cima e qualcosa di più. Se no, gufati vivremo a scanso di cadute, curandoci la fame e viva la salute. Tanto ubertosa la civile gloria, tanto ignorato il sottostante danno, ma giovinetto è l'anno, sarà vecchia la baldoria. Noi serbiamo la pace candida intatta contro la ruggine in cofani dovatta. Ancora brillerà la sua speranza al dimentico amor di chi verrà. La sciagura ritmava in lontananza, or s'avvicina al patrio terreno, in bilico già crolla, è un invito di danza. Signori, alla coda, or su, giovanotti, la morte è in amore, a baci d'un vigore da incidervi l'ossa. Chi ne voglia un'idea, si raccomandi a Dio che la rivela. In tempo di clessidra, miope volo d'api, sono quest'ombre di noi e domani forse nugolo d'eroi. Poesia arpeggiante, zanzara che succhi dal sangue, ora ciascuno ti intende e si difende. Era avventizia che strozzi il costume, vendendolo in piume al ghiotto destin senza principio né fin. Era propizia. Oltre la patria e la terra c'è da salvare qualcosa, anche solo una rosa da tanta guerra sbocciata. Morir vendicati d'esser nati così. Noi siamo dell'inquieta brigata e scontentezza ci guida, spietata alla gente e la sfida, ma dentro si accascia gemente. Ci spasima intorno il vestito dell'universo stordito, annaspa e non trova gli occhielli da chiudere i mondi per sempre sull'eterna minaccia che la raffica a tutti svela ora più aperta, più diaccia. Squassa e non fugge, il dolor ce l'inchioda, rugge se loda il pensiero che balugina nero, ma divincola muto in lancinanti vipere. Cieco prodigio, grandezza tradita, asfissia del certo alveare fra miele e vischio mordace, perché si redima nel rischio il tetano dell'uomo, la nausea del mondo in sprazzi di respiro. Avventaci alla prova, martirio che irrora, olocausto vivo, se no nel guizzo felice d'un giorno ben triste ai passanti innocenti scaglieremo le bombe, colmeremo le tombe che la carie dell'ore ci aprì. Del resto il destino a stomaco sano per smaltire anche noi. A cena intanto, olà del festino, carne al sangue, rosso vino forte, e viva l'appetito della morte.
Ecco, qui si diceva appunto un'ambivalenza continua, no? A un certo punto si dice che la guerra non solo può redimere nel rischio il tetano dell'uomo e la nausea del mondo, no? La nausea del mondo era proprio quello che avvertivano gli intellettuali dell'età giolittiana, insomma è una diagnosi storiografica che, se volete, ha fatto un po' il suo tempo, ma non ha perso per questo di validità. E la guerra, appunto, soprattutto nel nostro paese, intervenne a, appunto, a provvedere quel farmaco di cui ha parlato tante volte Mario Esnenghi, no? Il farmaco che la guerra poteva provvedere nei confronti della tabe, dell'immobilismo, della palude dell'Italia giolittiana. Martirio che irrora, olocausto vivo, addirittura, no? l'irrorare i terreni di sangue è la condizione perché da questa tragedia, oltre la patria, oltre la terra, quindi al di là delle retoriche nazionalistiche, ci sia effettivamente da salvare qualcosa, dice nella nona breve stanza, anche solo una rosa da tanta guerra sbocciata. Io credo che qui non ci sia sarcasmo, credo che non ci sia ironia, qui davvero Rebora pensa a questa altezza, al febbraio del 1915, che dalla guerra possa sbocciare una rosa, che dal terreno irrorato, dal martirio che irrora, dall'olocausto vivo, sono termini che fanno venire i brividi, possa nascere qualcosa di provvidenziale, forse di salvifico. Eppure siamo di fronte a una fantasia di carnevale, siamo di fronte a una, proprio è come un quadro espressionista, una girandola di maschere, È lo stesso Rebora, quello che parla di Olocausto che irrora, che alla fine esclama, parla di un festino, carne al sangue, rosso vino forte, viva l'appetito della morte. Qui non è possibile pensare che Rebora stia parlando sul serio, credo. Non è possibile pensare che davvero lui condivida questa sorta di immagine cannibalesca, no? Proprio il Moloch, proprio il festino di Barba Bleu, di cui parlerà nelle lettere di qualche mese dopo, nelle lettere alla famiglia di qualche mese dopo. È evidente che qui capisce, all'interno dello stesso componimento, questa è la cosa straordinaria, capisce che quella retorica, che pure lui sente propria, no? In fondo c'è una componente in senso molto lato nazionalista anche in Rebora, c'è un mazzinianesimo di Rebora, no? C'è una componente, diciamo, irredentistica, patriottica nel primo Rebora, e quella è quella che lo fa parlare nelle prime stanze, ma alla fine, proprio durante il componimento, come travolto dalle sue stesse immagini, Rebora capisce che qualcosa di mostruoso si sta apparecchiando su quella tavola, su quel tremendo banchetto di carne e sangue. Le poesie dopo il 1915, le poesie composte dopo il trauma di guerra, risentono profondamente dell'esperienza, naturalmente, della trincea. E io credo che la cosa più bella di questo libro, l'idea più bella di questo libro, è proprio quella di aver associato alle poesie, che sono in qualche misura, no, la pre-Q, quasi sempre, la pre-Q, oppure la prefigurazione, come nel caso di Fantasia di Carnevale, del trauma bellico, di aver associato alle poesie le lettere del 1914, del 1915, sono le lettere più terribili, quelle della fine del 1915, e anche quelle degli anni successivi, fino alla straordinaria, spesso citata, lettera al colonnello Capristo, una lettera del 1925, ormai Rebora è vicino al sacerdozio, e una lettera straordinaria, non c'è il tempo di citarla tutta, sta alle pagine 204 e seguenti di questo volume. Tra l'altro, altra cosa che non avevo mai notato, Capristo, quando pubblica forse questa lettera, o comunque la rende nota, aggiunge una postilla. La lettera è mancante di un foglio che mi pare di aver allora strappato perché suonava troppo aspramente rampogna contro i capi. Il colonnello, il superiore di Rebora, documenta, no, la sua denuncia degli orrori della guerra, appunto, purtroppo non c'è la possibilità di leggerla tutta. Gettato faccia a faccia con i diavoli della città del male, non seppi scansarmi dal guardare il viso impietrante di Medusa che essi mi sbarattarono davanti agli occhi, e anziché mirare al fine ideale con l'aiuto dall'alto vincere la difficoltà e aprire le porte verso il bene, io retrocessi non resistendo al disumano presente, sin quasi alla negazione passiva e agitata degli ignavi, no? Sono immagini infernali, l'inferno della nazione che si stava consumando in quegli anni. Ebbene, Capristo sente il bisogno di documentare questa denuncia terribile, ma al contempo la censura delle parti che non conosciamo, delle parti più violente, nei confronti della colpa dell'ignoranza proprio tecnica delle cose di guerra che aveva portato alla maggior parte dei massacri subiti dal nostro esercito durante la prima guerra mondiale, no? la colpa dei capi, la loro viltà spesso, il loro scaricare sui poveri soldati le loro incompetenze, le loro viltà. Queste lettere sono un documento straordinario, le lettere alla famiglia del 15, soprattutto quando ci si sta avvicinando, ed è proprio, sembra la scena di un film di Tavernier, una cosa struggente, no? Ci si sta avvicinando al momento sospirato della licenza, e lui manda una lettera struggente alla madre, dice: finalmente è arrivato il momento, mi hanno annunciato la licenza per Natale, del 1915, finalmente potrò riabbracciarvi, potrò fuggire da questa città di dite, da questo orrore di 100.000 po', con la mentalità però tra macellaio e routinier condensati in una sola espressione, potrebbero dar vagamente l'idea dello stato d'animo di qui, scrive alla Vigna Mazzucchetti, appunto, il 3 dicembre del 15, questo inferno mostruoso. Finalmente è il momento di salvarsi, forse, siamo il 15 dicembre 1915, ora l'annunzio ufficiale che la mia licenza di 15 giorni inizierà il 1 gennaio del 1916. Non aggiungo una sillaba a questa notizia che mi irradia, vero Spirito Santo. Ora, in questi giorni d'attesa, sarò come un bambino. Che il nemico non mi faccia del male proprio adesso, non voglio, e che la responsabilità del mio grado non la pregiudichi. naturalmente tra il 15 e il 19 dicembre c'è uno iato, non sappiamo esattamente la data, tra il 15 e il 19 dicembre scoppia la granata, Rebora viene colpito appunto all'apparato uditivo, viene vittima di questo shell shock, se lo porterà dietro per tutta la vita, con tutte le conseguenze anche psichiatriche che sono ben note. Tant'è vero che appunto, come è molto noto nell'aneddotica reboriana, ricoverato nel nosocomio militare di Reggio Emilia, gli verrà diagnosticata la famosa mania dell'eterno, no? che lui stesso rivendica e fa propria. E poi le lettere successive sono un'altra storia. Però è questo crescendo di immagini violente, no? Le immagini violente dei 100.000 Po. Ecco, dopo una pausa, dopo uno iato, ricomincia a scrivere poesie, ricomincia a scrivere delle poesie in versi e in prosa, che sono l'immagine più mostruosa di quei 100.000 Po, no? Cioè tutta una serie, Voce di vedetta morta, che è forse insomma, la più straordinaria e la più quasi intollerabile a leggersi, e poi due prose, Coro a bocca chiusa e Perdono, e poi infine Viatico, sono quattro testi che dovrebbero stare in ogni antologia delle scuole medie, per quanto mi riguarda, sono l'immagine più terribile che sia mai stata data della guerra. Voce di vedetta morta, da Patrizia Valdù.
C'è un corpo in poltiglia, con crespe di faccia, affiorante sul lezzo dell'aria sbranata. Frode la terra, forse è nato, non piango, a far di chi può e del fango. Però se ritorni, tu uomo di guerra, a chi ignora non dire la cosa ove l'uomo e la vita si intendono ancora, ma afferra la donna una notte, dopo un gorgo di baci, se tornare potrai, soffiale che nulla del mondo redimerà ciò che è perso di noi, i putrefatti di qui. Stringile il cuore a strozzarla, e se t'ama lo capirai nella vita, più tardi o giammai.
No. Dei passaggi di Coro a bocca chiusa, che è una prosa appunto. In ogni varco di tenebra inganna la notte dentro un arco di spanna, se fosser quattrassi di bara, stramaglia è di cuori per la vita distruttori, muti la fossa che se comunichi ai morti senti in un glutine scivolarti, aspetta, e se nei becchini disperi posano i bicchieri e danno mano al badile, l'occhio non scorge la nuca, ma il becchino sì, la sua buca. E sulla gran fossa squarciata, tumefatto rotolamento colmato, con normale altalena, barelle per chi fortuna trasporta. Ci sono le immagini appunto dei cadaveri. È una delle immagini più terribili del repertorio delle poesie di Rebora, proprio l'immagine del cadavere putrefatto. No? La stessa voce di vedetta morta ci angoscia perché associa la voce del poeta a quella del cadavere, quella del defunto, quella del putrefatto. E poi, ancora più terribile, Perdono. Stralunò il giorno. Allora, scrollandomi in piedi, mi volsi al giacile, ovvero ammainato a dormire. Fungaia d'un morto saponava la terra a divano. Forse 3 settimane. Schizzava il corpo in soffietto dai brandelli vestiti, ma ingrommata la testa dal riccio dei peli spaccava alla bocca, donde lustravano denti scalfiti in castagna rigonfia di lingua, e palude d'occhi verminava bianchiccia per ghirigori lunari. Feci come per tergerlo al cuore, ma viscido anche il mio cuore. Perdono? Diedi come a fasciarlo di sguardi, ma senza benda i miei sguardi. Perdono? Mamma, era un cosino che faceva pipì, una stella da bimbo, perdono? Era per sé irreproducibilmente creato, viveva, e forse gliela volevi tu, sorte, una donna, perdono? indicibile uno, strappato al segreto suo vivo, per sempre finito, se per la gente avvenire in grandezza caduto, l'immemore tempo è nessuno e non cade. Perdono? Staccatelo e speditelo, e seppellitelo qui, via, svelti. Appunto questa sequenza di interrogative, che ciascuna ha un senso diverso, no? Lo dice benissimo Rossi nel commento, ciascuna si può leggere attribuita a un soggetto diverso, è l'ambiguità della grande poesia, ma è anche la protesta di una condizione irresistibile, intollerabile, e poi appunto questa voce finale, tra virgolette, la voce di un superiore che brutalmente e freddamente dice di staccare quelle povere spoglie e seppellirle. E poi infine appunto viatico.
O ferito laggiù nel valloncello, tanto invocasti che tre compagni interi cadder per te, che quasi più non eri, tra melma e sangue, tronco senza gambe, e il tuo lamento ancora, pietà di noi rimasti a rantolarci e non a fine l'ora. Affretta l'agonia, tu puoi finire, e conforto ti sia nella demenza che non sa impazzire, mentre sosta il momento, il sonno del cervello. Lasciaci in silenzio. Grazie, fratello.
Questa è una poesia che è stata commentata da moltissimi interpreti, e è una poesia straordinaria che naturalmente fa pensare, quando è stata pubblicata questa, nella raccolta, il maggio 1918. Adesso non so se sia possibile che lui abbia letto Veglia di Ungaretti, questo non lo so, perché non mi ricordo se è nel Porto Sepolto o se è nell'Allegria dei Naufragi. Però certo la coincidenza, no? la similianza delle due situazioni proprio drammaturgiche è incredibile, no? Veglia di Ungaretti è una delle poesie più celebri, insomma, una delle poesie su cui Ungaretti ha edificato la propria immagine pubblica, no? I brandelli di vita, lo scrivere lettere d'amore nella trincea accanto al cadavere sepolto, appunto, è così una di quelle immagini indimenticabili che fanno l'immagine appunto dell'allegria del naufrago. L'accostare questi due testi però ci dice anche molto del senso in fondo di questo libro, del senso di questo non libro, piuttosto bisognerebbe dire, di Rebora. Appunto Rebora tenta timidamente di pubblicarlo nel 17, in realtà continua a scrivere, perché appunto questa poesia è del 18, continua a scrivere, continua a riflettere su quello che è capitato a lui e alla sua generazione, e continua in questo suo percorso che poi lo porterà ai Canti Anonimi e dopo i Canti Anonimi ancora oltre. Questa poesia è il segno però di una irriducibilità dell'esperienza. Walter Benjamin negli anni 30 scriverà il famoso saggio sul narratore, no? Su Nikolaj Lieskov, e dirà: com'è possibile che i racconti, il racconto del reduce, il racconto di chi torna dalla guerra, in fondo è stato il modulo principale, primario di ogni racconto, di ogni canto epico, no? il canto di Ulisse, il canto di un guerriero che ritorna, no? È proprio il modulo base della narrazione. E invece dopo la Prima Guerra Mondiale, questi uomini che tornavano dalla guerra muti, che tornavano dalla guerra senza immagini, senza parole, senza eloquenza, quel silenzio era la testimonianza più spaventosa su quanto era avvenuto, quell'impossibilità di dire. Ecco, se noi confrontiamo Rebora a Ungaretti, vediamo le due facce della stessa medaglia, vediamo le due sensibilità di due uomini che fecero scelte molto diverse, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista spirituale e dal punto di vista letterario come conseguenza. Ungaretti scrive con il Porto Sepolto durante la guerra, nel 1916, nelle famose 80 copie del gentile Ettore Serra, scrive, come dire, l'immagine che fonda la sua bella biografia, quella che poi dirà la bella vita, no? Il costruire una bella immagine di vita, una bella storia di vita, alla fine del suo percorso dirà in vita d'un uomo. E la guerra, sia pure denunciata come tragedia, è comunque un'esperienza fondativa, no? Sulla guerra, come aveva detto Rebora in Fantasia di Carnevale, si fonda qualcosa. Se non l'edificio dell'identità nazionale, come peraltro Ungaretti indulgerà a ritenere durante il suo coinvolgimento col fascismo, certo l'edificio del proprio della propria identità, no? Della propria identità di poeta e di cittadino, la propria identità di cittadino che era stata cercata e che difficilmente si poteva trovare per chi era nato in esilio, per chi era nato lontano, per chi era nato in Egitto. Rebora invece non riesce a chiudere questo percorso, non riesce a dare un senso compiuto a questa esperienza, non riesce a trarre come la zanzara appunto dal sangue proprio, oltre che dal sangue dei compagni morti, non riesce a trarre la poesia, il libro di poesia che questo poteva essere, che poteva affermarlo forse come un poeta ancora più grande di quello che è stato. In fondo i Canti Anonimi che escono nel 1922, fin dal titolo, no, fin dalla scelta dei Canti Anonimi raccolti da Clemente Rebora, è una scelta di disappartenenza, no, di quasi rifiuto dell'identità di poeta. Invece Ungaretti fonda proprio sull'immagine del naufrago, sull'immagine dell'allegria di naufragi, fonda appunto l'immagine del poeta che è colui che torna, con una parola viva, con una parola piena di sangue, di vita, e la offre ai suoi concittadini. Sono due destini opposti, sono due destini però che entrambi hanno fatto la storia, solo che la storia di Ungaretti è una storia che è vissuta durante la sua vita, no? Che lo ha accompagnato durante questa bella biografia. Quella di Rebora invece è una storia implosa, è una storia soffocata, è una storia che è crollata su se stessa e che solo a posteriori, solo negli anni 50, quando Montale, quando Scheiwiller, quando tanti altri giudici e tanti altri si accostarono, no? A questo personaggio che era stato quasi dimenticato, solo in quel momento finalmente verrà restituito Rebora alla cultura italiana e alla storia della poesia. Questa è una differenza non da poco, naturalmente, nel percorso dei due. In fondo la storia di Rebora in guerra è la storia appunto di un camminamento, no? I camminamenti sono quelli che percorrono i soldati per spostarsi da un luogo all'altro del fronte, i camminamenti sono quelli che ciascuno di noi forse deve fare per leggere, per assimilare, per far entrare dentro le proprie fibre una poesia come questa, che è una poesia che certo non vellica, che è una poesia che certo non accarezza, è un pugno nello stomaco piuttosto, però sono i camminamenti necessari, no? I camminamenti di una generazione, i camminamenti di una nazione, i camminamenti di un individuo come Rebora, il quale scrive proprio una poesia che si intitola Camminamenti. Basta, dopo,
Piccone sordo, morder gravame finché la notte resista, galeotta pista, maciullar pietrame finché nel mondo si insista, incomber teso che nessuno torni di chi fu preso, frana di morti su noi vivi ancora insostituibilmente nativi, lasciateci andare che il pretesto irretito d'orrore è finito, lasciateci andare che raso d'agonia non c'è più tempo, o morderemo, maciulleremo come sia, chiunque in agio sua persona acquista e ci tien sofferenza capace, anonima svista, ma questo andar non torna, sfasciando al cuore che era per dimore, tornano colpi mordenti e in galeotta pista a morte van camminamenti.
Prima ho citato nomi in parte cari, in parte discari a Patrizia Valduga, ma credo che se lei è presente qui oggi si deve anche al fatto che 20 anni fa circa, dopo un nuovo periodo un po' di oscurità, insomma erano uscite delle edizioni, erano uscite degli studi, esatto, nell'88, esatto, 20 anni fa, si è dovuto a Patrizia Valduga e non ad altri, appunto la riscoperta, adesso è un termine orrendo, ma insomma la ripresa in esame di questo caso, no? Che è un caso limite. È un caso limite.
No, io non ho nessun merito. Io ho fatto da guastatore, come si dice nella battaglia. C'era dietro Raboni e c'era Boe, c'era Giudici. Io ho fatto da guastatore perché per attirare l'attenzione su Rebora ho veramente calcato i furti di Montale. Che ci sono, eh? ci sono e come, non è vero, Valerio Rossi? Ecco, e allora ho fatto la rubrica plagi e da una parte ho messo una foto di Rebora che non si era mai vista, perché circolava solo una vecchia foto di lui vestito da prete di ritorno da qualche viaggio, forse Lourdes. Ho messo una foto di Rebora bellissimo e dall'altra parte Montale brutto, testa bassa, con la pappagorgia. E poi ne ho fatto un'altra puntata.
Ma io credo che questo caso, che all'epoca fu molto così discusso, clamoroso, però fotografa benissimo, adesso al di là della questione del plagio, della riscrittura, insomma, si potrebbe discutere all'infinito su queste questioni, e lo si è fatto, ma credo che proprio queste due immagini che adesso evocava Patrizia, cioè il poeta che in fondo in un tempo di nessuno, no? Così come c'è la terra di nessuno tra i due fronti, è un tempo di nessuno, un tempo in cui bisognava recuperarlo in quel momento anche insomma, con difficoltà, perché i libri, le edizioni non erano certo quelle che poi sono state realizzate negli anni successivi, e invece il poeta affermato, il poeta costruito sul proprio palco, sul proprio piedistallo, come era Montale, sono proprio due immagini opposte, no? Due facce della stessa medaglia, due facce della stessa identità, che è l'identità della poesia. Come minima postilla conclusiva, e come dire, per dare il giusto anche a Ungaretti, perché appunto quando si fa questa contrapposizione tra Rebora e Ungaretti, poi il povero Ungaretti non ne esce tanto bene, pur essendo un grande poeta, al quale io voglio molto bene, ho scoperto proprio leggendo un po' di libri usciti recentemente su Rebora, cosa che non sapevo, che nel 1925 o nel 26 si fece un'antologia di poeti italiani contemporanei in Francia, e in particolare poeti di quella generazione, poeti degli anni che avevano esordito tra gli anni 10 e i primi anni 20. E questa antologia venne realizzata da Jean Schussville, che è stato il primo traduttore di Ungaretti dopo l'episodio di Apollinaire, che insomma rimase un po' così isolato e senza, anche perché appunto Apollinaire morì, senza conseguenze, ma in realtà il primo traduttore organico di Ungaretti in francese fu Schussville. E sostiene Attilio Bettinzoli, che ha dedicato appunto un volume qualche anno fa alla poesia di Rebora, che è molto probabile che proprio Ungaretti ispirò a Schussville la scelta di rappresentare quella generazione, quindi non mise Ungaretti nell'antologia, mise Rebora e mise proprio le poesie di guerra, mise quattro poesie di guerra, se non sbaglio due poesie e due prose, quindi come da parte di Ungaretti, che era tornato dalla guerra vincitore e affermato come poeta, c'era stato quell'ascolto, c'era stata quell'attenzione, c'era stata quella capacità di sentire il diverso da sé e di riconoscerlo come un grande poeta, e questo è un bell'apporto.